Si dicevo che il 48, che è l'anno cruciale, l'anno delle rivoluzioni. Sapete tutta la storia di Pio IX e tutti i movimenti dopo le 5 giornate di Milano e anche prima, le richieste di costituzioni, prima quella di indipendenza e prima ancora quando Pio IX era stato eletto al soglio, la famosa benedizione, Benedite grandio l'Italia, che avevano innescato tutta una serie di meccanismi atti a vedere nel pontefice, come dire, il possibile eroe, il possibile capofila di quel processo che alcuni intellettuali avevano anche prefigurato. Pensate al primato civile e morale degli italiani di Gioberti. Ma ci torniamo sopra. Non appena tutto questo processo sarà esaurito, ovvero quando i motti, il Papa sarà sfuggito a Gaeta, a Portici, a Napoli e poi la Repubblica Romana sarà finita, Pio IX stesso darà nella locuzione Quibus Quantisque dell'aprile del 49 una chiarissima, anche se per molti versi un po' riduttiva, rilettura di quanto era successo. E ve la leggo in maniera abbastanza estesa. Scriveva il Papa: intanto un grido di guerra corse all'improvviso per tutta l'Italia, per cui una parte dei nostri sudditi, commossa e trasportata, volò alle armi e, resistendo alla nostra volontà, volle oltrepassare i confini del nostro Stato. Voi sapete, venerabili fratelli, come noi, adempiendo l'ufficio di sommo pontefice e di sovrano, ci opponemmo agli ingiusti desideri di coloro che volevano trascinarci ad intraprendere quella guerra, e che esigevano che noi spingessimo alla battaglia, cioè a strage certa, una gioventù inesperta raccolta in un baleno, mal istruita nell'arte e nella disciplina militare, sfornita di abili comandanti e di attrezzi di guerra. E questo si pretendeva da noi, che sebbene immeritevolmente innalzati per perscrutabile decreto della Divina Provvidenza al vertice della dignità apostolica, sostenendo qui in terra l'ufficio di vicario di Gesù Cristo, ricevemmo da Dio, autore di pace e di carità, la missione di amare con paterno affetto indistintamente tutti i popoli, tutte le genti e le nazioni, e di procurare, per quanto sta in noi, la loro salvezza, non già di spingerli alle stragi e alla morte. Che se ad ogni principe è vietato senza giuste cause intraprendere una guerra, chi sarà mai così privo di consiglio e di senno, il quale chiaramente non vegga che l'orbe cattolico esige a buon diritto da Romano Pontefice una giustizia di gran lunga maggiore e più gravi cause, qualora si accinga ad intimare e a portare ad altrui una guerra? Pertanto, con la nostra locuzione del 29 aprile dello scorso anno, pronunciata davanti a voi, dichiarammo al mondo intero essere noi affatto alieni da quella guerra e in quel medesimo tempo rifiutammo e rigettammo da noi un'offerta certamente insidiosissima, fattaci sia a voce, sia per iscritto, offerta non solo a noi sommamente ingiuriosa, ma anche fatalissima all'Italia, di volere cioè presiedere al governo di una certa Repubblica italiana. Rispetto a quell'inizio in cui sembrava che il Papa potesse mettersi a capo di un movimento nazionale, era sopravvenuta la scelta di non poter, come capo della cattolicità, mettersi contro quei paesi che erano fortemente cattolici come l'Austria. E questo però poneva il grande problema del rapporto tra la lotta per le libertà del nostro paese e il ruolo della Chiesa al suo interno. Ma per capire come si fosse arrivati a tutto ciò, bisogna anche vedere le cose prima del 48, cioè al post-Napoleone e alla ripresa del legittimismo dopo il congresso di Vienna, cioè la cultura legittimista e quel pensiero cosiddetto ultramontano intransigente che prende il sopravvento all'interno della Chiesa. Tutti gli sconquassi della rivoluzione prima e del passaggio di Napoleone in tutta Europa avevano evidentemente sconvolto un'idea di rapporto tra Chiesa e società molto consolidato, che però era pieno di problemi per la Chiesa, non assolutamente, come dire, lineare. Tanto che dopo la Restaurazione si impongono quei pensatori come Donoso Cortes, come Demestre, come Chateaubriand, che pongono il tema dell'autorità, del ruolo del Papa, del ruolo del rapporto tra potere e Chiesa. Già nel 1830 questo schema entra in discussione in Francia con l'avvento della monarchia orleanista e all'interno del mondo cattolico vi sono alcuni pensatori, alcuni filosofi che sono protagonisti in questi percorsi. Mi riconosco a Félicité de la Menée, mi riferisco, scusate, a Félicité de la Menée, che partendo da posizioni assolutamente intransigenti arriverà poi invece a un radicalismo molto spinto, farà un percorso molto significativo, ma che evidentemente darà inizio soprattutto a quel filone di cattolicesimo liberale così duramente condannato da Gregorio XVI nell'enciclica Mirari Vos. Quindi questa contrapposizione la vedremo lungo tutto l'Ottocento, attraverserà bene tutto il secolo e sarà una contrapposizione molto dura in cui da parte dei cattolici liberali ci sarà la richiesta di condividere quelle libertà che venivano rivendicate in tutto il secolo, proprio per permettere alla Chiesa di essere libera, di non avere le ingerenze che il secolo precedente aveva segnato, e dall'altra parte invece una chiusura netta, intransigente appunto, che vedeva in ogni apertura un tradimento, che vedeva in ogni apertura un'apostasia. È una storia ricca di spunti e di riflessioni ed è anche molto problematica nel senso che anche all'interno del mondo cattolico liberale, anche lì in fondo sì, c'è un discorso sulle libertà, ma anche lì il sogno ideale resta sempre più o meno quello dello stesso ambito intransigente, cioè di una cristianità che fosse di nuovo pervasiva di tutta la società. Ma in questi stessi anni non abbiamo solo queste idee di riforma, ma abbiamo anche l'esperienza di Rosmini, ad esempio, che scrive in questi anni un libro che, guarda caso, pubblica proprio a ridosso dei fatti, dei fermenti che il 47-48, anzi il 46-48, portano avanti. E sono le cinque piaghe della Chiesa, libro poi messo prontamente all'indice. Quali erano le piaghe della Chiesa, secondo il filosofo di Rovereto? La frattura tra clero e popolo nel culto, la scarsa istruzione religiosa dei fedeli e quindi una partecipazione molto formale, ma poco, oggi si direbbe, immersiva nel culto. Un clero poco preparato, con seminari con docenti di scarso valore, con formule interiorizzate a memoria, senza, come dire, vedere il loro intrinseco significato. Una scarsa unione tra i vescovi, poco avvezzi ai confronto tra di loro, ai concili e in alcuni luoghi poi troppo secolarizzati. E poi il grande tema della nomina dei vescovi, che con tutti i concordati che si erano succeduti nella storia, per molti versi erano di nomina laicale, erano del potere secolare, quindi senza che il popolo e il clero potessero più dire niente, come accadeva invece all'inizio della storia della Chiesa. E questo determinava la piaga, quale che il popolo in fondo si interessava poco verso i vescovi, no? Era la dottrina che insegnavano, proprio perché venivano visti come una emanazione, come un potere in più. L'ultima piaga era quella dei beni ecclesiastici, della servitù dei beni ecclesiastici, ovvero quello che all'inizio nella storia della Chiesa era stata un vivere grazie alla generosità del popolo fedele. Ora, con la sovrapposizione delle donazioni feudali, era diventato, come dire, cioè si era passati dallo stretto necessario per vivere a una, come dire, grande disponibilità di rendite di cui il popolo non sapeva niente, su cui non aveva la minima, non dirò controllo, ma insomma, conoscenza, e quindi determinando anche qui uno stacco, no? Una scissura tra clero, chiesa e popolo, che invece Rosmini auspicava tornassero molto più stretti, molto più vicini. Ora, per capire bene il vero protagonista di questi anni, ovviamente fare storia della Chiesa non è fare storia di papi e basta, però nella storia recente non c'è dubbio che chi ha studiato meglio di tutti questo pontefice e ne ha visto le carte, che sono veramente sterminate, anche perché è un pontificato estremamente lungo ed estremamente ricco e variegato, con dei passaggi che vedremo, e che quindi coinvolgono molto da vicino il rapporto Chiesa-società, è stato Padre Martina, che ha scritto tantissimi volumi, ma soprattutto questa biografia su Pio IX. Appunto. Sempre da Gaeta, Pio IX pubblicherà un documento importantissimo, quasi non programmatico, perché quello l'aveva già fatto, ma perché contiene tutta una serie di dati che sono fondanti nella lettura della storia recente e che quindi saranno, come dire, ripetute, iterate, diventeranno un pane comune all'interno di molti ambienti. In qualche modo ritroveremo un po' dappertutto. E mi riferisco appunto alla enciclica rivolta però ai vescovi italiani, Nostis et Nobiscum, da Portici dell'8 dicembre 1849. E vi leggo un passo abbastanza lungo, perdonerete, perché è estremamente importante. Quindi scriverà: «Non vi è ignoto, venerabili fratelli, che i principali architetti di questa scelleratissima macchinazione mirano infine a spingere i popoli, agitati da ogni vento di perverse dottrine, alla sovversione di tutto l'ordine delle cose umane e a trascinarli agli esecrandi sistemi del nuovo socialismo e comunismo. Costoro sanno, per comprovata e lunga esperienza di molti secoli, che non possono sperare in alcuna intesa con la Chiesa Cattolica, la quale, nel custodire il deposito della divina rivelazione, non tollera mai che si detragga alcunché alle proposte verità di fede o che in esse si insinuino nuove fantasie umane. Perciò presero la decisione di convertire i popoli d'Italia alle dottrine e alle congreghe dei protestanti, e per ingannarli vanno dicendo che in esse non si trova altro che una diversa forma della stessa vera religione cristiana, e che in essa si può piacere a Dio come nella Chiesa Cattolica. Frattanto non ignorano che giova assai all'empia loro causa quel principio che nelle dottrine dei protestanti è fondamentale e che consiste nell'interpretare le sacre scritture secondo il personale giudizio di ciascuno. In tal modo confidano di poter più facilmente abusare delle stesse sacre pagine falsamente interpretate per diffondere i loro errori quasi in nome di Dio, e poi di spingere gli uomini, inorgogliti da quella superbissima licenza, di giudicare le cose divine, a mettere in dubbio gli stessi comuni principi di onestà e di giustizia. Tra i diversi generi di insidie con cui gli astutissimi nemici della Chiesa e della società umana tentano di sedurre i popoli, è certamente tra i primi quello che già da tempo trovarono adatto ai loro nefasti propositi, ossia l'uso perverso della nuova arte libraria. Perciò si dedicano incessantemente a spargere tra il volgo e a moltiplicare ogni giorno senza sosta empi libelli, giornali, manifestini pieni di menzogne, di calunnie e di seduzioni. E per ciò che riguarda questi corrotti sistemi e dottrine, è già noto a tutti che essi, abusando dei nomi di libertà e uguaglianza, cercano di insinuare nel volgo gli esiziali principi del socialismo e del comunismo. È evidente poi che gli stessi maestri del comunismo e del socialismo, sebbene agiscano per via e con metodo diversi, hanno infine quel comune proposito di far sì che gli operai e gli altri uomini di condizione inferiore, ingannati dalle loro menzogne e illusi dalla promessa di una vita più agiata, si agitino in continue turbolenze e a poco si addestrino a più gravi delitti. Intendono poi valersi dell'opera loro al fine di abbattere il governo di qualunque superiore autorità, di rubare, saccheggiare, invadere dapprima le proprietà della Chiesa e poi quelle di tutti gli altri, di violare infine tutti i diritti divini ed umani, distruggendo il culto divino e sovvertendo l'intera struttura della società civile. Ora, in un momento così sciagurato per l'Italia, è vostro compito, venerabili fratelli, adoperare tutto il vigore dello zelo pastorale affinché il popolo fedele sappia come questi principi e sistemi perversi, qualora se ne lasciasse travolgere, produrrebbero del pari la sua eterna e temporale rovina. E così continuava. Non può sfuggire alla loro saggezza che i principi di tutti i mali da cui siamo tanti afflitti, risalgono i danni che da tempo furono arrecati alla religione e alla Chiesa cattolica, soprattutto dalla nascita dei protestanti. Essi avvertono che spesso dall'avvilimento dell'autorità dei suoi sacri pastori e dalla sempre crescente contumacia di molti nel violare impunemente i precetti divini ed ecclesiastici, derivò un diminuito ossequio del popolo verso il potere civile, per cui agli odierni nemici della pubblica tranquillità si è persa una via più agevole per suscitare sedizioni contro il principe. E si avvertono anche dalle frequenti usurpazioni, dai saccheggi, dalle pubbliche vendite dei beni temporali spettanti alla Chiesa per diritto legittimo, che molti, scemata nei popoli la riverenza verso le proprietà consacrate da destinazione religiosa, potevano porgere più facile orecchio agli audacissimi assertori del nuovo socialismo e del comunismo, i quali immaginano di poter occupare, dividere e in altro modo convertire in uso di tutti le proprietà degli altri. Si accorgono che quegli impedimenti che già da tempo, conversati le frode, erano stati posti per vincolare i pastori dalla Chiesa, in modo che non potessero usare liberamente della loro sacra autorità, ricaddero a poco sulla potestà civile. Intuiscono infine che nessun altro rimedio si può trovare più pronto e di maggiore efficacia contro le calamità che ci affliggono, fuorché il rifiorire in tutta Italia in tutto il suo splendore della religione della Chiesa cattolica, nella quale senza dubbio sono a disposizione i più opportuni soccorsi per le diverse condizioni e i vari bisogni degli uomini. Allora vedete che qui sono indicati tutti quegli aspetti che diventeranno una chiave di lettura della realtà con una lunghissima durata. Una genealogia degli errori moderni che ritornerà ben dentro il Novecento. La rivoluzione francese nasce direttamente da Lutero, dalla rottura delle chiese protestanti. La rivoluzione francese si arriverà al pensiero liberale, all'indifferentismo religioso e ora socialismo e comunismo sono gli ultimi inevitabili esiti di quei percorsi e di quei processi. E l'idea invece di ritornare alla cristianità sarà il tema dominante, un leitmotiv che tornerà sempre ricorrente ma che, ripeto, sarà di lunghissima durata nella cultura politica e sociale dei cattolici.